مخيم خارج الروح لمخيم داخل الروح، من شعب الجبارين للشعب الجبارين وين ما يروح، الأقوى بالمعادلة ولو إنه مطروح. كتيبة خمسة اشتياح
طريقنا مرسوم بالعلم يدل على الخريطة، الحجر يعبر حدود يحدد خطوط عريضة، بالمخيم جمعية إنماء وتوعية، تدعيم صمود ببلاد ما تحلم منها بعمرك تعود، طرق ملتوية لأوصى على منطقتي، ألف كلب يضلل الطريق، خلي العين على كامل الخريطة، عدوك قريب خلي سلاحك أقرب، محمد النبي طه يذكرك كنروة مش همها مصلحتك، هدم بيوت من القدس للبرج والبارد ناطرين الفرج، من مخيم لمخيم الطابعة بتتدحرج، المداخل مزابل دليل على المدخل، لا تفوت بدك إذن بالدخول، من الأول للآخر الكل عمال يتفست، صار بالأرواح مثل لسعة عقرب، الوقت بتراجع لنقطة العودة مش للحل الأقرب، عكة لعكة من يافة ليافة حيفة لحيفة، نضالنا بطول ولاد الأرض بتشهد،
يا با في منطقة في ملتقى في منطق مش منطق، وفي منطلق من منطق النطق بمنطق، إذا بسب وبلعن الكل بحكي لي أسحي، والحياة شرد من كثر ما الحي بيرتقي، بيرتقي للأوطر استوطر بتعلى، بخلع وبراعي أطفال عشان جولة، بيهدموا بيتنا عشان شارعهم يحلى، وبقطوا بصوتنا عشان اضطهادهم يعلى، عايشين كلنا هان دور حياء القتلى، وبتلغي الروح بالروح عشان نزيدوا القتلة، وين احنا مين احنا ده احنا هيك صرنا، تهنا من حالنا بندور على وطننا، كانت المقاومة فن بذكرنا، بس سحبوا منا مفهوم فنا فنا، سلمنا حالنا ع انه يستقر عيشنا، بس اتفاجأنا كيف كلنا استقرينا موتى.
يلا اسمع
ترابية معادلة عنا جدا بسيطة، ماشيين على مبدأ العطاء من دون أي مقابل، لا تمشي جنب الحيط مبدأنا ماشي بعرض الشارع، مخزننا فكر كل الشارع، رصدين حركة كل الشارع، فاهمين الدنيا كيف ماشي، لا مش ماشي معنا، والغاية عنا ما بتبرر أي وسيلة، مش بحاجة لقدرة خارجة عن الطبيعة مشان أشفي أعمى، جاي أفتح عيون كل واحد عامل حاله أعمى، سميني كتيبة ترابية نظامي اشتياحي ودي أحمطة، عبي البلد في المجمع في ولد ماشي حافي، لحم بصف يما مش بايدي، عم بحاول اوصل لاكتفاء ذاتي، اتعب حالي مشان اخلق رب مصاري طعم ولادي، مش عم بمثل ما بمثل الا وضع كل شخص بالحواري مثل حالي،
كإنسان بدائي بطبيعته مو تواضع، بآمن بنظرية داروين، يعني عامل اساسي بالفوضى، والفوضى المنظمة بالنسبة له منظمة، نظام وحر حواري ماشي لحالي جوي خرائي، والمشاعر عندي اشي داخلي لاني اغلب وقتي لحالي، وهمي بيضلوا بيني وبين كاسي، فتفداني لاني صرت شخص عدائي، ابن حواري فخد احترام رصاص عشوائي، بتكوش حمام سلامي صغيرة بالسماء، فترابية قررت هالمرة تفتح سحاباتها هسا، ولسا انك بل البعض مرة بالسنة بس عنا عايشينها، ولك عام دار السنة، كانت مسألة عدة شعب صفت مسألة شخصية، ما هي يا حياة بالسر الصديق يا ممات كم العدا
انذار طوارئ بلكني قادر على قتل المسامع امس بارح بختار كلام والسامع متابع من شوارع الزقة دي بتنضد العوامل زي ما عامل انتاج غرائم عبخل مناهل صبح وامل جنين ملسن قوام الاسكات حضرتك من وين امسي متربي على الكتكات حد موقفك بالذات انا غير قدرتك تتلحمي برشو تتوقع مني عايش.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 19.23 di lunedì 11 dicembre e come potete ben notare siamo partiti con un ritardo incommensurabile per le, anche per le nostre aspettative.
La colpa, la responsabilità di questa cosa, per una volta.
Ecco, la colpa ovviamente è di chi fa autocritica in questo preciso istante e per questo la perdoniamo come sempre, però insomma sì, ce la possiamo fare anche quest'oggi a trasmettere, tra l'altro oggi che siamo abbandonate dalla nostra conconduttrice Silvia che è assente. E anche tra l'altro siamo abbandonate anche dalla nostra Larissa che questa volta, quest'oggi insomma, non purtroppo non riuscirà a fare la diretta con noi che tanto insomma amiamo e ci teniamo a sponsorizzare per purtroppo problemi tecnici, ma insomma recupereremo assolutamente il contatto con lei la settimana prossima, quindi per i super affezionati della nostra Larissa, non temete, tornerà settimana prossima con i suoi aggiornamenti sempre puntuali e specifici. La puntata di oggi invece, cari ascoltatori, come potrete immaginare, sarà ampiamente dedicata alla situazione in Palestina, ovviamente dopo le dichiarazioni di Trump e la mobilitazione enorme che c'è in corso in tutta la Palestina, ma non solo, anche in moltissime piazze dagli Stati Uniti all'Europa, all'Asia, insomma ovunque ci sono bandiere della Palestina che sventolano e che appunto inneggiano a resistere, e questo insomma quindi non potrà che essere ovviamente argomento della nostra puntata, perché noi ci teniamo come sempre insomma a rilanciare la solidarietà con la resistenza del popolo palestinese, un faro veramente rispetto a tutti i popoli che si trovano ad avere a che fare con la volontà imperialista o sionista, come in questo caso, di volersi accaparrare la propria terra. Quindi insomma assolutamente non possiamo che essere solidali e sostenere anche con i nostri microfoni il contributo importantissimo che il popolo palestinese sta dando, non solo per la propria causa, ma per la causa di tutti i popoli che si trovano appunto a lottare contro gli imperialisti. Ovviamente quindi questo sarà il tema di oggi, anche se cercheremo di dare un po' di aggiornamenti anche rispetto al Donbass, perché anche lì insomma la situazione si sta sviluppando, e quindi direi bando alle ciance, visto che insomma i nostri tempi sono stati un po' tagliati quest'oggi, e andremo subito invece a parlare degli argomenti che appunto vi abbiamo presentato. Ovviamente piccola citazione, così piccolo riferimento così in apertura, ma giusto per poi insomma lasciare gli altri argomenti più spazio, va ricordato che oggi insomma che ci sono state le elezioni in Venezuela, argomento di cui ovviamente nessun telegiornale ha dato nessuna informazione, perché ha vinto con il, mi sembra, 96% ovviamente la coalizione che sostiene Maduro, quindi insomma a dimostrazione che l'opposizione ha fallito e che insomma ha perso terreno, nonostante abbia cercato di giocarsela quest'estate in maniera molto molto violenta e grave, e anche poi insomma a scemare poi anche nell'altro appuntamento elettorale di ottobre, e questo proprio quello di questa settimana insomma è stata la debacle totale. Per cui insomma ovviamente un saluto va al popolo venezuelano, che ha saputo rispondere nonostante i tentativi di default, nonostante i tentativi di colpo di Stato, insomma agli interessi imperialisti, ha risposto con determinazione e sostenendo appunto l'esperienza della rivoluzione bolivariana. Quindi ovviamente era così dare una chicca positiva, e direi che lanciamo la nostra sigla e poi insomma entriamo nello specifico della puntata di oggi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
palo! Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi sto bene da solo. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Ciao bambina, cosa vuoi?
Un Happy Meal.
Ah, ma sei palestinese, allora come sorpresa hai diritto a fosforo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un Happy Meal. Succede solo con McDonald's.
Con il cuore che è un tamburo, sulle pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Grazie, io uso L'Oreal perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, Aviv.
Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione Piombo Fuso, la 20th Century Fox è lieta di presentarvi Pilastro di Difesa, sempre con la regia degli imperialisti occidentali e sionisti. Nei migliori cinema delle roccaforti occidentali.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Vadi. Eccoci qua, buon ritorno in diretta, sono le 19.31, sempre di lunedì 11 di dicembre, e siamo appunto tornate con voi per iniziare questa nuova puntata di Tamburi Rossi, che come vi dicevamo sarà principalmente dedicata alla Palestina, ma facendo anche qualche aggiornamento alla situazione in Donbass, appunto, nonostante non abbiamo la nostra Larissa ad aggiornarci puntualmente, ma come ovviamente ogni inviata preparata, esatto, che si rispetti, ci ha mandato delle notizie da leggervi, quindi con molto piacere, insomma, cercheremo di darvi la sua voce, insomma, attraverso la nostra, ecco. Quindi questo per iniziare un po' di aggiornamenti rispetto appunto alla lotta del popolo del Donbass, che come dicevamo nelle scorse puntate non è affatto, insomma, in una fase acchietata, ma anzi ci sono anche delle problematiche interne.
Ecco, diamo quindi alcuni aggiornamenti, ringraziamo Larissa anche per il suo contributo in termini di testi da leggere. Leggiamo adesso innanzitutto un articolo di Fabrizio Poggi del 28 novembre, tratto da Contropiano, Est, attacchi falliti e attacchi annunciati. Gli osservatori stanno ancora analizzando motivi e possibile evoluzione politica della Novorossia. Dopo il braccio di ferro tra il presidente e il ministro degli interni dell'LNR, che la scorsa settimana ha portato alle dimissioni del primo, che i fatti più appariscenti delle ultime 48 ore sono già divenuti altri. Da un lato, il fallimento dell'offensiva ucraina nell'area di Gorlovka e, su scala ben più bassa, l'orientamento degli esperti di The National Interest, secondo cui Mosca, basandosi sull'esperienza ucraina, avrebbe deciso di far perno sulle forze di terra nella contrapposizione militare all'Occidente. Una contrapposizione che, stando alle notizie pressoché quotidiane, il tema è da tempo all'ordine del giorno di talk show televisivi, di interventi giornalistici, di pubblici interventi di massimi leader politici, su ogni tipo di media, è vista come preludio a una guerra vera e propria. Dopo il rinvenimento tre giorni fa da parte delle milizie dell'LNR dei cadaveri di tre sabotatori ucraini e di un loro commilitone ferito, tutti vittime di un campo minato in prossimità del villaggio di Frunze, è stata la volta della DNR a trovarsi di fronte all'ennesimo fallito attacco ucraino, questa volta in grande stile e su fronte abbastanza ampio. L'offensiva era pianificata lungo la direttrice del tra Frunze, appunto, dell'LNR e Gorlovka, un centinaio di chilometri verso sud-ovest della DNR, ma è abortita per una fuga di informazioni di cui sarebbe stato responsabile lo stesso capo di stato maggiore delle forze ucraine, Viktor Muzenko, o meglio i suoi addetti stampa. A quanto pare, nella foga di reclamizzare a tutti i costi l'attività del boss, questi avrebbero pubblicato sul sito del dicastero alcune foto della riunione dello Stato Maggiore, tra cui l'intelligence delle milizie avrebbe estrapolato la mappa delle operazioni pianificate. D'altronde, nessuno può escludere che lo stesso conflitto interno ai vertici dell'LNR potesse essere utilizzato dai servizi ucraini per una massiccia introduzione a Lugansk del terzo reggimento della GUR, l'intelligence militare ucraina, facilitato dall'effettiva infiltrazione di spie ai massimi livelli della Repubblica. Ancor meno da escludere un indiretto intervento yankee nella questione della prova di forza a Lugansk. Conclusasi, ciò fa onore alle milizie, scrive la maggior parte dei media russi, senza alcun spargimento di sangue e con l'onorevole presa d'atto del presidente Igor Plotinsky dell'ulteriore insostenibilità delle proprie posizioni e le conseguenti dimissioni. Un intervento yankee che ha senza dubbio foraggiato la rete spionistica filo-ucraina, che continua a introdurre istruttori militari ai vertici di esercito e battaglioni neonazisti ucraini, che invia gruppi di osservatori militari in prima linea, che ora, come riporta il Washington Post, si oppone ufficialmente, per bocca del rappresentante statunitense Kurt Volker, alla presenza russa nella prospettata missione ONU nel Donbass. Un intervento che si esplicita nelle analisi pubblicate da The National Interest circa lo sviluppo da parte russa dei sistemi d'arma terrestri che, sulla base dell'esperienza in Ucraina, potrebbero già ora indirizzare l'industria bellica alla loro produzione in serie. Secondo la rivista americana, il piano di armamenti russo 2018-2027 punterebbe proprio in quella direzione, privilegiando gli investimenti in armi di terra a partire dai carri T-90 e T-14, ai blindati Kurganets 25 e Boomerang. Parallelamente, Mosca continuerebbe la produzione dei sistemi missilistici d'artiglieria, sostituendo ad esempio i vecchi obici semoventi MSTA con i nuovi Coalizia. Innovazione anche nei sistemi di intercettazione, rilevamento e guerra elettronica. The National Interest sostiene che i sistemi d'arma tradizionali sarebbero sufficienti affinché Mosca possa contenere i propri vicini dello spazio post-sovietico, mentre per far fronte a Cina NATO dovrebbe basarsi sull'arsenale nucleare. Ed ecco che ID Interfax scrive che Vladimir Putin avrebbe sollecitato la grande industria, sia privata che statale, a orientarsi su binari militari. Nel corso di un incontro sulle questioni del complesso militare industriale, egli avrebbe detto che la capacità di aumentare rapidamente e nel momento necessario la produzione per la difesa è una delle principali condizioni per garantire la sicurezza militare dello Stato. Tutte le imprese strategiche e semplicemente grandi dovrebbero esservi preparate. Nel biennio precedente Putin aveva già dato indicazioni per la modernizzazione degli impianti di produzione, la formazione di riserve materiali e assicurare il rapido trasferimento di truppe. Che quelle del presidente russo non fossero indicazioni di circostanza lo testimonia anche indirettamente il volume di export russo di armamenti, di cui lo stesso Putin aveva parlato un mese fa e che a fine anno dovrebbe superare i 15 miliardi di dollari, stante un portafoglio di commesse tra gennaio e settembre 2017 di oltre 45 miliardi. Accanto alle grosse commesse già da tempo avviate, come le quattro divisioni del complesso missilistico S-400 Triumph alla Cina, spiccano ora contratti quali quelli per S-400 alla Turchia, sistemi razzo Iskander E all'Armenia, blindati Terminator 2 e Iskander E all'Algeria, caccia su S-30SM al Kazakistan e su 30K allo Sri Lanka, eccetera. Ma come detto, ormai da tempo l'argomento guerra è all'ordine del giorno praticamente su tutti i media, tanto che l'osservatore Sergei Aksenov scriveva appena 4 giorni fa su Svobodnaya: davanti alla guerra. Oltre alle parole di Putin, rispronte con la posizione di basi lontane dei confini geografici. La scorsa settimana a Sochi, Vladimir Putin e il ministro della difesa Sergei Shoigu hanno discusso con il presidente Omar al-Bashir la possibilità della costruzione di una base militare russa in Sudan. Vero è che Aksenov riferisce di commenti sarcastici all'esortazione presidenziale, tra cui quella: ma davvero Vovan pensa che la gente con salari da fame andrà in guerra per i miliardi offshore suoi e della sua banda? La maggior parte degli osservatori sembra però prendere abbastanza sul serio le parole di Vladimirovich, ponendo però interrogativi sull'effettiva volontà della grande industria privata a orientarsi alla produzione bellica. Un passaggio da molti ritenuto come minimo in ritardo di 10 anni e comunque poco compatibile con l'economia russa offshore, con un'esportazione di capitali che solo nell'ultimo anno si dice triplicata. E comunque il politologo Alexander Kramchikin scrive su Ruskaya Vesna che i russi dovrebbero davvero prepararsi a una guerra su vasta scala, anche solo per il fatto che sempre più spesso si parla del concetto USA di rapido attacco globale. Un attacco nucleare portato nel giro di mezz'ora da velivoli ipersonici, 5 volte il Mach 1, e concentrato inizialmente proprio sulle forze atomiche russe. Un attacco che per evitare colpi di ritorsione deve distruggere simultaneamente il 100% delle forze nemiche. Quali che siano i pericoli, certamente non astratti, purtroppo nemmeno remoti, di un conflitto che coinvolgendo le due massime potenze nucleari non potrebbe che essere planetario, colpiscono la determinazione, la precisione, la consapevolezza dell'effettivo pericolo odierno con cui i media russi espongono al largo pubblico gli aspetti e i compiti.
Solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Eccoci nuovamente in diretta, speriamo questa volta fino alla fine della puntata, che non è detto, perché ecco, meno male abbiamo qua la nostra super tecnica di riserva, o il nostro angelo custode, che scappa timidamente, ma insomma ringraziamo ovviamente dell'intervento, perché sennò noi... Io e te, cara, la
eravamo
mia
ancora eravamo qua sulle tastiere, come...
tipo le scimmiette, esatto. Capito? Che sbattevano oggetti per vedere se per caso in quel modo si sarebbe riavviato il mezzo tecnologico. Più o meno così faccio quando non mi si accende il telefono.
A volte funziona, c'è da dire questo.
A volte funziona, perché magari brinco lo spigolo giusto.
Esatto.
Ma questo ovviamente sarebbe stato poco piacevole per i nostri tecnici, che insomma all'apparecchiatura ci tengono molto, per cui insomma è andata bene così. Ci scusiamo ovviamente con gli ascoltatori che hanno, non so neanche a che punto siano rimasti effettivamente del discorso, si stava cercando un po' di dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Donbass, in particolare appunto si ricordavano i vari legami che insomma e le varie contraddizioni tra gli imperialisti che si scaricano anche sul fronte del Donbass, che conta in poche ore più di 310, si diceva appunto, bombe sganciate da Kiev in violazione ovviamente degli accordi di Minsk, che insomma come sempre vengono dimenticati. Si riportavano anche le dichiarazioni di Edward Bassurin, cioè il comandante delle milizie della Repubblica di Donetsk, che insomma puntualmente sempre anche la rissa ci riporta, e appunto ricordavamo le sue parole, che diceva che insomma se Kiev intende andare avanti a portare avanti l'attacco contro il Donbass, la risposta della resistenza sarà determinata e non si farà certo intimidire, questo insomma, e molto in sintesi quello che veniva riportato. L'articolo poi appunto proseguiva dicendo che in precedenza Kiev ha annunciato l'occupazione di due insediamenti nell'area di Gorlovka, area che insomma è sempre abbondantemente bombardata, come lo ricorda sempre Larissa, ma anche come l'abbiamo ripetuto prima, una delle zone più attaccate, e appunto definisce un miglioramento di posizione militare questo, insomma, questa conquista di queste zone. Si dice le nostre unità, nel caso di provocazioni da parte dell'Ucraina, della cosiddetta zona cuscinetto, saranno pronte a infliggere danni irreparabili. Qualsiasi tentativo di migliorare le loro posizioni significherà per le forze armate ucraine delle perdite massicce, così ha detto appunto Edward Bassurin. Ha sottolineato che la Repubblica Popolare di Donetsk rispetta gli accordi di Minsk e propone da parte ucraina di attuarli. Altrimenti vi aspetteremo nel prossimo accerchiamento, ha aggiunto appunto il vicecomandante. La milizia, dichiarano che i militari non consentono ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali di entrare nei villaggi catturati per nascondere la catastrofe umanitaria a cui hanno condotto le loro azioni. E questo insomma un po' gli aggiornamenti rispetto alla situazione in Donbass, che quindi continua tra appunto le contraddizioni che sono emerse anche insomma tra il ministro, si diceva, degli interni e il presidente della Repubblica di Lugansk, tra gli interessi delle varie potenze imperialiste che insomma su questa zona si scontrano proprio in maniera massiccia, e tra ovviamente la volontà del popolo del Donbass di resistere agli attacchi che continuano imperterriti dopo, nonostante insomma appunto gli accordi di Minsk. Quindi questo è un po' il quadro a oggi. Bene. Direi, ecco, che insomma potremmo lanciare una canzone sperando di non subire,
di non far saltare tutto quanto, ma
esatto, no. Ulteriori ritardi e insomma problemi, ma appunto vi lasciamo con una canzone intanto per fare un piccolo break musicale e poi insomma concentrarci invece sulla situazione che più insomma vediamo in questi giorni essere riportata anche dai media insomma dai media.
E pensate quanto è grosso, se ne parlano i media occidentali stavolta.
Esatto, quindi non possiamo che ovviamente parlare di Palestina.
شباب جاهزة أغصان يابسة ساعات لابسة عضوات ناسفة معاش في فايدة رجوع خافني رب بيعرفني ارسي راسيين جدر بالعروق ابني بيورثني سلاحي مرفوع شعبي بيفوع بوش الزل عرفوا كل عاصمة بالانتفاضة الأولى بزد حجار وتكسير عظام حرب بركافة شفناها عم تنحرق وتنسرق وتنسرق مع تسليح الانتفاضة بالمواجهة الثانية مع شارون بوطو بوطو مع تعقيم عجنين الطيران بيختال القيادة حصار المسموم مع الخيانة دايما بيجي من خصرة خيرات بيجي من خصمك بينكسر شي جواتك بس بالنهاية ملكاش غير تسق بإخواتك بتعرفني وعدتك الثواني جاي حاسمة لأعظم صمود عرفوه بالتاريخ المؤدين والمجاهدين جاهزين خندق واحد ما العدو واحد والهدف واحد اليوم فجر صواريخ بسما غزة لنصر واحد بيت لاهية حيش جاي كلاشنات كما ان جاهزة لطلع حصاد بطرح مش بحاجة مع عابر بيزن الرقم اصوات بخندق غزة غزة صاروخ ورا صاروخ والهدف ديمونا ملطوف نويد وعطم الفسفور يكشر مقاطو ورا مقاطو ورا مقاطو والمزيد بالخنادق حطات خافية شوضة ماطلة صحو مع شروق للثقر بقطاع غزة شباب جاهزة أغصان يابسة قطاع غزة دشوا صواريخ شباب جاهزة أغصان يابسة قطاع غزة دشوا صواريخ شباب جاهزة أغصان يابسة قطاع غزة دشوا صواريخ شباب جاهزة أغصان يابسة قطاع غزة كل عمره الشجر بطلع من
بين جذور الاحتلال اللي عم تمنع تصحب يوم حصار تلاقي اولاد بلموا باشلاء جلود شوه وتركوا جوعان يتوجع وهو ساكت تطلع صرخته مع كل صاروخ فصام بين الانفاق يدور بغزه منصة صواريخ جاهزة نادي المقاومة بعدها موجودة موجودين وجع روح الناس بيوتهم بعد شاهد القدس القصام البدار 23 يوم تحمي سماك يا فلسطين والمقاومة دايما منتصرة
شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني أبسة قطاع حسة شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني أبسة قطاع حسة شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني أبسة قطاع حسة شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني أبسة قطاع حسة
سما هالبلاد مرق كتير ناموس عظام تسلم عظام شفاف الأرض تبوس كله بالروح خبرني ما بيعرف فهنو فينا موت شفنا المجازر بيعرفنا اكتر الصمود تنزل القصايف على طفل مش خايف توصل الصعب عكوب هلع فش عنا صفرات النار عنا الارض تفتح ابوابها كرمال رجال خنادق تطلع زرع موسم النصر يسقط الحصار يبقى الجبار مرجع
شو صواريخ شباب جاهزه اغصاني همسه قطع حسه شو صواريخ شباب جاهزه
يدي على يدك وروحي سلاح أسد جرحا خفيفا قلبا مورقا مساء كبير ماءك مائي تصير أيامي غزة وأنت شهيد أشتق صواريخا تضيء قلبك مثلي أنا أشتق صواريخا تضيء قلبك مثلي أنا
1400 شهيد العدد ممكن يزيد حزين تعرف شيمة الراحل إلا بعد الرحيل البشرة سمرة رعد صوت المسيح غضب اللي صلب لك واحد صوب له 10 14 ألف راس حكومات متخاذلة مطلوبين ولسه اسمع هذا شعب الجبارين اسمع هذا صوت لساته يرتد هزات خريطة شعوب دقت نفس الكاس أهار جنوب آسيا شمال أفريقيا أنت فارق قرار بيصرخ بالشوارع دعنا بالمستشفيات قابض على الجراح على السلاح بروحه وأشد هوية ساحات القتال وتحت المدافع محتل يبصم مجازر ربط مفاصل التاريخ عيون مراسل خطر اكتر من الكلام البليغ ما يداوي دخان القنابل الجسد العابر ما تداوي العص كمالت مقاتل اسير بصفة متصاهر طبعا رعب الدم الدم الفاير حريق صفارة ضرب رصاص من حدود الروح يغمي باصحاب انتصار سبع جروح ويبقى حاير لكن فدائي خالد فدائي قادم يدفع باسم البشر اللي بقاش فينا عالي ينتزع نصر متتالي بتشرق صواريخ بتشرق صواريخ
شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني همسة قطاع حسة شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني همسة قطاع حسة شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني همسة قطاع حسة شو صواريخ شباب جاهزة أحصاني همسة
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, e come preannunciato da Marilli andiamo adesso a parlare della situazione che si sta rapidamente sviluppando, diciamo, nei territori della Palestina, in seguito alla dichiarazione di Trump di trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme, quindi implicitamente dichiararla la capitale di Israele. E cominciamo con un aggiornamento del 5 dicembre tratto da Nena News. Trump pronto a dichiarare Gerusalemme capitale. Gli Stati Uniti riconoscono implicitamente Gerusalemme come capitale di Israele. Donald Trump dà seguito agli annunci dei giorni scorsi e comunica al presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen che trasferirà l'ambasciata statunitense da Tel Aviv alla Città Santa. Una provocazione imposta dal suo staff ultrasionista. Jared Kushner, senior advisor del presidente degli Stati Uniti d'America, è il marito della figlia Ivanka, con cui ha avuto 3 figli, è un esponente di punta dell'ala sionista integralista della comunità ebraica statunitense. Nel marzo 2017, Trump lo ha messo a capo del neo istituto Office of American Innovation, OAI, della Casa Bianca, ma ora rischia di essere travolto dalla collaborazione dell'ex consigliere strategico, il generale Flynn, con il procuratore speciale che indaga su Russia Gate. L'amministrazione statunitense ha annunciato ieri di non aver ancora stabilito se trasferirà o meno l'ambasciata USA a Gerusalemme, nonostante la data limite per prendere una decisione in merito sia ormai stata superata. Nessun provvedimento sarà preso oggi, decideremo nei prossimi giorni, ha detto laconicamente un portavoce della Casa Bianca. Secondo la legge americana, essendo andati oltre i termini legali per firmare il rinvio, potrebbe essere ora il Congresso USA a imporre al Presidente di trasferire l'ambasciata a Gerusalemme. Non solo, il Congresso potrebbe anche tagliare i finanziamenti del Dipartimento di Stato se l'amministrazione americana non dovesse rispettare quanto previsto nell'atto dell'ambasciata di Gerusalemme del 1995, che impone lo spostamento della città santa della sede diplomatica americana. Tuttavia, al momento, lo scenario più probabile è che i repubblicani, maggioranza al Congresso, diano qualche altro giorno di tempo a Trump per prendere la sua decisione finale sulla questione. Le opzioni che ha il Presidente sono due: o dare luce verde al trasferimento dell'ambasciata, rispettando così quanto ha più volte annunciato in campagna elettorale, o, scenario più concreto, rinviare la discussione di altri 6 mesi, come hanno fatto negli ultimi 2 decenni tutti i presidenti a stelle e strisce. L'esitazione statunitense potrebbe essere stata in qualche modo influenzata anche dalle dichiarazioni di diversi attori mondiali e regionali. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe espresso a Trump la sua preoccupazione per l'eventuale mossa unilaterale di Washington di dichiarare Gerusalemme capitale di Israele. Secondo il leader francese, il suo status deve essere affrontato nei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi, che devono dare vita a 2 stati, Israele e Palestina, che vivano in pace e sicurezza l'uno a fianco all'altro con Gerusalemme come capitale. 2 giorni dopo giorni di silenzio, ieri ha parlato anche l'Arabia Saudita, Riyadh, per bocca dell'ambasciatore saudita Khalid bin Salman, che ha detto che qualunque annuncio americano sullo status della città, senza un accordo definitivo sulla questione israelo-palestinese, danneggerà il processo di pace e aumenterà le tensioni regionali. L'Arabia Saudita, ha sottolineato, continua a sostenere il popolo palestinese e ciò è stato riferito all'amministrazione USA. Le dichiarazioni di Macron e di Khalid bin Salman erano state anticipate domenica da quelle dei ministri degli esteri egiziano e giordano durante i loro incontri con il segretario di Stato USA Rex Tillerson. L'annuncio su Gerusalemme è previsto per domani e infatti vedremo che avverrà. Se Trump sembra cedere da un lato, e per il momento sull'affare ambasciata appare infatti molto intenzionato a riconoscere la città come capitale dello Stato ebraico, incluso il suo settore orientale, quello arabo, occupato dall'esercito israeliano nel 1967 e rivendicato dai palestinesi. La questione sarà al centro della riunione di emergenza convocata per oggi dalla Lega Araba. Un simile vertice è stato convocato anche dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Gli ufficiali palestinesi di Ramallah hanno ribadito in questi giorni come questo riconoscimento metterebbe fine ai negoziati di pace. Il portavoce del presidente Abbas, Nabil Abu Rudeina, ha dichiarato sabato che un'eventuale decisione di Trump in tal senso rappresenterebbe uno sviluppo pericoloso che destabilizzerebbe la regione medio orientale. Per Hussam Zomlot dell'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, tale atto sarebbe il colpo di grazia alla soluzione a 2 stati e avrebbe conseguenze catastrofiche. Beh, noi comunque in ogni caso non è la soluzione che prospettiamo. Dal canto suo invece Hamas ha invocato una nuova intifada per fermare questa cospirazione. Abu Mazen e il leader islamista Ismail Haniyeh si sono trovati d'accordo sulla necessità di tenere una manifestazione a Gerusalemme che unifichi gli sforzi del popolo palestinese. La Giordania, che si proclama custode dei luoghi santi islamici di Gerusalemme, con il suo ministro degli esteri Ayman Safadi, ha parlato di pericolose conseguenze politiche qualora l'annuncio di Trump dovesse essere implementato. Incontrando a Washington domenica il segretario della difesa USA James Mattis, il re Giordano Abdallah ha spiegato che questa decisione americana rafforzerà i gruppi terroristici attivi in Medio Oriente e farà collassare l'iniziativa di pace a cui sta lavorando l'amministrazione Trump. Sarà per questo che non gliene frega assolutamente niente. Quel che non spiega il re è però in che cosa consista questa iniziativa di pace trumpiana. l'annuncio di Gerusalemme
come non ce ne siamo accorti, nel
no,
senso,
infatti, ma... cioè...
poi la pace statunitense è sempre quella dei cimiteri, quindi
sì, quando si lavorano probabilmente... molto di solito sono cazzi acidissimi, tra l'altro.
Quindi probabilmente è in questo senso l'iniziativa di pace che... di cui si sta parlando.
Già. Comunque, l'annuncio rientra in un piano più grande previsto dall'amministrazione USA, con cui gli americani provano a ridisegnare il Medio Oriente.
Ecco, questo
cazzi vostri,
molto
mai
più, molto più probabile.
In chiave anti-Iran, guarda un po', attraverso una stretta alleanza tra Israele e Arabia Saudita. In tale scenario la questione palestinese diventerebbe ancora più marginale rispetto al conflitto contro il nemico sciita. La normalizzazione dei rapporti tra lo Stato ebraico e i paesi arabi è ormai sempre più alla luce del sole. La monarchia saudita nega però qualunque normalizzazione con Tel Aviv e smentisce le ultime rivelazioni del New York Times, secondo cui il principe ereditario Mohammed bin Salman avrebbe chiesto al presidente palestinese Abbas di proclamare il villaggio di Abu Dis nel governato di Gerusalemme, oltre il muro costruito da Israele in Cisgiordania, capitale di un futuro Stato di Palestina, in cambio di cospicui aiuti finanziari. Una proposta simile fu avanzata nel 1995 proprio dallo stesso Abbas e dall'ex ministro israeliano Beilin. Abu Dis, si disse allora, sarebbe diventata la capitale temporanea della Palestina. La realtà avrebbe raccontato poi un'altra storia. Eppure ad Abu Dis i lavori di costruzione del Parlamento palestinese furono davvero avviati. Ecco, poi seguono alcuni aggiornamenti in cui il consigliere diplomatico del presidente Abbas: interromperemo i contatti con gli USA se Gerusalemme sarà riconosciuta capitale di Israele. Poi sappiamo che questo sarà successo meno di 24 ore dopo. Dichiarazioni di Erdogan: status Gerusalemme, linea rossa, pronti a tagliare le nostre relazioni con Israele. Quindi anche da parte della Turchia c'era stato un avvertimento, adesso vedremo un po' quali sono gli sviluppi.
Assolutamente, perché insomma ricordiamo che Gerusalemme non è certo una meta a caso, nel senso che Gerusalemme è ovviamente anche la città che ospita la spianata delle moschee, insomma luogo, secondo luogo sacro dell'Islam dopo la Mecca, e quindi chiaramente c'è una attenzione particolare perché il progetto sionista è quello di abbattere la spianata delle moschee per costruirci una sinagoga, quindi insomma è chiaro che insomma questo è anche un aspetto, cioè un simbolo insomma di una volontà di fare piazza pulita per quello che riguarda la resistenza palestinese e la stessa presenza palestinese nell'area. E di fatto insomma invece Gerusalemme è sempre stato uno dei grossi dei pilastri su cui le forze della resistenza palestinese si sono unite e hanno portato avanti insomma percorsi di condivisi, e quindi insieme al ritorno dei profughi e alla liberazione dei prigionieri e alla rivendicazione della Palestina storica, cioè quella non successiva al 67 ma quella originaria, quella del 1948, questi sono ciò che è la base per insomma la resistenza palestinese. Chiunque, come ho letto un post su Facebook che lo trovo perfettamente adeguato insomma a disegnare la situazione, chiunque non dica una parola che non sia resistenza di fronte a questo ennesimo attacco non può che essere un traditore, e questo è la sintesi secondo me migliore per indicare qual è la situazione attuale, perché appunto come si diceva insomma stiamo facendo un po' ripercorrendo le tappe di questi giorni molto concitati. E ritorniamo al 6 di dicembre, in cui appunto Trump riconosce ufficialmente Gerusalemme come capitale di Israele, e in una dichiarazione appunto si dice: gli Stati Uniti stanno ufficialmente riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele, ha annunciato mercoledì pomeriggio il presidente Trump, spazzando via un'opposizione internazionale di ampia portata, che poi vedremo insomma come si è espressa. Trump sta anche impartendo le direttive al Dipartimento di Stato per avviare il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Il mio annuncio oggi segna l'inizio di un nuovo approccio al conflitto tra Israele e Palestina, ha detto il presidente USA durante un discorso pubblico alla Casa Bianca. Ci saranno ovviamente disaccordo e dissenso riguardo a tale decisione, ma siamo fiduciosi che alla fine arriveremo a maggiore comprensione e cooperazione, sì, nella distruzione ovviamente del popolo palestinese. Questo sarà il concetto di base. Comunque continua la sua dichiarazione: questo non è niente più o niente meno di un riconoscimento della realtà, cioè che secondo Trump la Gerusalemme è capitale di Israele. La decisione di Trump pone gli Stati Uniti in contrasto con decenni di politica americana, così come con il resto della comunità internazionale, ad eccezione ovviamente di Israele e, come abbiamo visto purtroppo, anche dell'Arabia Saudita, con cui appunto i rapporti tra Israele e Arabia Saudita si stanno intensificando e intrecciando in maniera sempre più forte in questi mesi. L'abbiamo anche sottolineato in varie puntate precedenti. Comunque, andando un po' a ripercorrere, si diceva: nessuna nazione ha la sede della propria ambasciata a Gerusalemme, ovviamente, ma tutti sono a Tel Aviv. Nell'ultimo periodo dell'amministrazione Obama, l'allora segretario di Stato John Kerry aveva affermato che i palestinesi hanno un diritto condiviso alla città santa. Vabbè, insomma, è scritto anche nelle dichiarazioni dell'ONU, quindi insomma non è una novità di oggi. La mossa controversa di Trump quasi certamente farà deragliare i colloqui di pace tra palestinesi e israeliani, anche perché non è, penso che sia, insomma, una premessa alquanto, cioè, inaccettabile per chiunque. Per i palestinesi Gerusalemme Est, occupata da Israele nel 67, è la capitale del loro futuro Stato. Trump firma una rinuncia di 6 mesi annullando il trasferimento dell'ambasciata per motivi di sicurezza nazionale, secondo un finanziario esperto in materia, come fecero tutti i presidenti USA da quando entrò in vigore la legge sull'ambasciata di Gerusalemme. Quindi Trump dovrebbe firmare questa rinuncia, ma vedremo. I leader palestinesi hanno già chiesto 3 giornate della rabbia per contestare la decisione di Trump, e infatti, insomma, a questi avvenimenti, a queste dichiarazioni, a questi riconoscimenti, non sono che ovviamente che potuti seguire da giovedì, venerdì e sabato 3 giorni di mobilitazione fortissima e determinata da parte di tutte di tutta la Palestina, nel senso sia in tutti, da Gaza alla Cisgiordania e anche ovviamente nei territori del 48. Ovviamente a queste non sono che potuti seguire anche bombardamenti da parte degli israeliani e insomma solo per dare qualche dato, il 9 di dicembre bombardamenti aerei israeliani contro la striscia di Gaza, 2 morti. Sabato nuovi bombardamenti israeliani hanno colpito la striscia di Gaza, perché già si erano susseguiti venerdì, prendendo di mira diversi siti di resistenza. Il ministro della Sanità di Gaza ha reso noto che 2 palestinesi sono rimasti uccisi. Il portavoce del ministro Ashfar al-Khidra ha dichiarato che i corpi delle 2 vittime, un ragazzo di 28 anni e uno di 30, sono stati trasferiti all'ospedale al-Shifa di Gaza. Aerei israeliani F-16 hanno lanciato 2 missili contro una postazione della resistenza appartenente alle brigate al-Qassam di Hamas, nella zona occidentale della città di Khan Younis, nel sud della striscia di Gaza. 3 missili aria-terra hanno preso di mira un altro sito appartenente alle brigate di al-Qassam nel centro della striscia di Gaza. Nel frattempo i caccia israeliani hanno sparato diversi missili contro una postazione della resistenza nella città di Jabalia nel nord, così come in un altro sito noto come Abu Jarad a sud. Da parte sua l'esercito di occupazione israeliana ha dichiarato che i raid aerei hanno preso di mira 4 siti militari appartenenti a Hamas in risposta al lancio di un razzo nella città di Sedrot. ha affermato che Hamas è il solo responsabile di ogni escalation della situazione a Gaza. Ovviamente, no, mi sembra abbastanza assurda la dichiarazione, ma non solo, insomma, se quindi da Gaza subito, insomma, la mobilitazione è stata forte con lancio di razzi, poi in tutta la Cisgiordania ci sono state manifestazioni che hanno scosso tutte le città, da Ramallah ovviamente a Gerusalemme, davanti alla porta della città vecchia, a Calandia, a Betlemme, insomma, veramente in tutte le città le mobilitazioni sono state moltissime. Gli scontri ovviamente con l'esercito israeliano sono stati fortissimi. Insomma, le mobilitazioni poi si sono ovviamente ampliate in tutta la zona medio orientale, quindi pensiamo a Beirut, dove appunto abbiamo letto, insomma, un post in cui le manifestazioni davanti all'ambasciata americana sono arrivate al punto di sradicarne la porta, e moltissime le manifestazioni in tutti i paesi arabi, ma anche ovviamente in Medio Oriente, in Europa e in Occidente. Direi che prima di continuare un po' a parlare delle mobilitazioni che ci sono state, lanciamo un piccolo break musicale per poi ritornare con voi fra brevissimo.
عانقت ألامي الوقت صرت أنا الحنين صار هو الصمت أرى أنت حلما لا ليس لي أكون حلما يكون وردا نتبادل اتفاقات الحروف أنثني لا أنكسر يمر على نجمتي وقت طويل ولا أنحني وحدتي تعيرني بلون خمر فأحمر خجلا وأشرب وحرا ولا أسكر أرى أنت حلما لا ليس لي الملح بريد الذكريات يشق طريقا على ألمي فلا الليل أمنياتي لا أنا ذئب البارحة العجوز ذهب الأمس خاليا محزونا والفتى الكليم صار أنا كتمر معلق على شمس لا يضيء لا يضيء أرى أنت حلما لا ليس لي حوائط تحد يداي صور تعريني لا أرى خلفها صوتا بركة دماء مريوانا تزين شرشف مائدة كتب مبعثرة سماء تحتاجها ريشة رسام تدور روحي مع رفات مروحة وأحاول إخفاء قمحي عن عيوني المارة كم أكره أحلام الغرباء إنها تكلفة لغيري أرى أنت حلما لا ليس لي أرى أنت حلما لا ليس لي
لما الشرفة تكون صيدت المكان ذكرياتك ذكرياتي مش أمان توقف المشاهد تخيرات المشاعر خد آخر شي تركته بالبيت وتتركش لحجارته كلها فكرنا إنه بعدها خلص أمنا فلينا تركت النبتة تموت تركت أحلامي لحالة أمه تركت يروح وطط وشقفة من روحها لمسة الحيطان ووحدة الخريف رح ترجع علاقتنا كان غريبة بينا وبينها علاقتنا كان بسيطة علاقتنا كان شفافة كان بدها تاخد بس ما كانش بدنا شي كانت محتاجة ذكريات كنا محتاجين للحرية عاطفتي كانت غلابة قلت لها خدي كل شي بس بتوعديني خلي ولادي يشوفوا بكرة خليه يلعب ما يشبع نشوة الانتظار رحت الخوانة على الحجار فوق جميع أنواع الصواريخ صورة الزعيم بتضلها صامدة لحالها
غيوم راح وقت الاستراحة راح موسم السياحة راح لبنان عيد اشتياحة اشتمامة اشتياقة دم في ساحات القتال لقى مالي علاقة باب انطلاقة عندي هاشفي وشفت رجعت تلاكت عن كتفة غبارة واتمنى منها انها تبقى ذكرى تعيد احتياكها بس رص اكبر من انها ذكرى ترجع تنحكى تهدمت مخارج لافظ احرف اسمها مع انهدامها وانبنت مخارج من شظايا واحجارها وبقيت دمعة مارة على خدها عالنجارة وبقيت بس متجارة على دارة بانتصارة بانتصارة ولادة وبقيت بنت صغيرة تطور ورا هذا ورا هذا ورا هذا ورا هذا عالعابة أرى أنت حلما لا ليس لي أرى أنت حلما لا ليس لي أرى أنت حلما لا ليس لي
شو
شميت رحت نفس وما زريحت الغبار قدامها حبستها كرمال ما توقعش مني وقعت من الدمع ضايع بين فلسطين ولبنان دورت بكل مواعيد الحزينة مع الدمار عن جثي ما رفعتش بتفاجئني ببسمتها ألعاب الصغار بألوانها الباهتي التياب المنصورة بتخبرك عاللي صار حضنته أخوي حضن الفجر انجلى زال الدخان عطلي شبابي ليه ما كنتش بساحة القتال عطيت عالسيجارة بوهج نارة ضحت بحالة زي ما بتمنى أنا على خط النار عذاب الجسد باقي نفس ارتفعت ارتفعت فوق نضيحات السحاب انخفضت وانخفضت تحت نعول متضرين الإعصار اضربيني لبنان اضربيني فلسطين فللموجوع على العاش سيطار خبروني عن الشهيد الصامت بس الصمود حتى الموت فذكروني الصمود يهود ما بينتهيش بالموت الروح تسكار من فترة بتطلع بمرايا الوجهات السيارات بلمعة صحون الكوبايات بشوفني الشعب مكلل بالأبيض برز الانتصار قانا ودير ياسين الرعب الجبار نفس ريحة العطر المكسور بالدم عطر الجسار صارت الأغنية طرشة ملجأ للضحية فثورتوا يا أحرار أخبارك بيروت يا خالتي بنقولها لأم القدس أخطاءكم على بعض نسوها ومن الاعتذار برجع لذكريات انا واقف ضغ القبر لخيوط اشعة شمس اصبحت جزايا من الجمل الليل اصبح بالله امر لنجوم اصبحت متحركة الاحمر لون الليل برجع بدور احمر اكيد نجمه مزيف الى شارع مقطوس بالزحمة يا شباب مع كل سنة خطط بس والله كانت حلوة للشارع من كتر البنايات زمان ما بتشوف غير من فوق على السطوح ما بقي منها شي غير ارماط واتجاهات الصور مليانة بركام السيارات حيطان الدعايات انهزمت بس بقيت البوابات مساحات لعب للجرافات مخنوق عبت نشأ الغبار المكان امتلأ بالفراغ اسمع اول اشعة شمس رجعت العصافير تأدي شغلة وريحة الموت بلش تموت واللي صار عاش بس بقي ذكرى
تحتكم للسماء فنعيرها ورودنا وتعطينا مطر حتى الشجر بات اسما مستعار فهل يعير احد ما حزنه ويأخذ حزننا عنا فنفرح ولو قليلا هلا أرى أنت حلما لا ليس لي أرى أنت حلما لا ليس لي
يا با بدي بخمسة
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sono le 20:26 in questo momento, riprendiamo la trasmissione sempre concentrandoci sulla situazione in Palestina con una breve informazione, riportiamo alcuni dati diciamo su quelle che sono state un po' le reazioni a livello popolare in tutto il mondo alla decisione di Trump. Sono 521, almeno al 9 dicembre erano 521 le manifestazioni nel mondo contro questa decisione. L'attivista per i diritti umani Rami Abdo ha dichiarato che il numero di manifestazioni organizzate nel mondo, paesi arabi escluse, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato sono state 521. In Turchia sono state organizzate 132 proteste, 91 negli Stati Uniti, 22 in Germania e 14 in Svezia. Quindi vediamo che anche in Occidente comunque c'è stata una reazione abbastanza decisa. Ovviamente niente a che vedere con quello che è successo in Palestina ultimamente e purtroppo anche per via di quella che è stata la repressione delle sollevazioni popolari da parte dell'esercito israeliano che leggevo proprio adesso, che tra l'altro ha investito e ucciso una bambina di 5 anni. Manifestazioni e scontri in Palestina da giovedì, 1632 tra feriti e asfissiati. L'articolo è dell'11 dicembre, quindi di oggi. Secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della Sanità palestinese, da giovedì a domenica le forze di occupazione israeliane hanno ucciso 4 palestinesi e feriti asfissiati altri 1632 durante gli scontri scoppiati a seguito della controversa dichiarazione USA su Gerusalemme, capitale di Israele. Il ministro della Salute ha reso noto che gli ospedali palestinesi in Cisgiordania hanno ricoverato 292 feriti provenienti da Cisgiordania, Gerusalemme, striscia di Gaza occupata. Ha spiegato che i feriti e gli asfissiati sono saliti a 1327, 28 dei quali sono stati colpiti da munizioni letali e 305 da proiettili di metallo ricoperti di gomma. 962 sono i casi di asfissia da gas lacrimogeni. Nella striscia di Gaza sono stati feriti 305 palestinesi, tra questi ci sono 184 casi di soffocamento. Secondo quanto riportato da PIC, domenica sono rimasti feriti 61 cittadini palestinesi. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che le sue equip hanno soccorso 58 feriti in 10 diverse zone della Cisgiordania e della striscia di Gaza. Diversi cittadini palestinesi sono stati feriti con proiettili di metallo rivestiti di gomma mentre protestavano al checkpoint di Uwara a sud di Nablus. Altri feriti sono stati segnalati ad Al-Bireh, Hebron e Betlemme. Decine di giovani studenti dell'Università Tecnica della Palestina hanno marciato all'ingresso occidentale della città di Tulkarem e si sono scontrati con i soldati israeliani, che li hanno attaccati con proiettili d'acciaio rivestiti di gomma e con gas lacrimogeni, causando numerosi feriti e casi di soffocamento. Altri scontri sono esplosi nell'area di Al-Sharawiya, sempre a Tulkarem, dove giovani hanno incendiato pneumatici e lanciato pietre contro i soldati. 14 palestinesi, tra cui due bambini, sono rimasti feriti dopo essere stati attaccati con proiettili letali e gas lacrimogeni nelle proteste scoppiate lungo la recinzione di confine tra la striscia di Gaza e Israele.
Se queste appunto sono quelle le situazioni, insomma, la determinazione con cui i palestinesi rispondono a questo nuovo attacco da parte non solo degli imperialisti statunitensi, ma ovviamente anche dei sionisti, e la solidarietà nei confronti del popolo palestinese si è espressa in maniera amplissima, coinvolgendo appunto tutti i paesi del Medio Oriente, coinvolgendo da Amman, insomma tantissime sono state le manifestazioni, in Italia ce ne sono state moltissime, come ricordava, come insomma basta fare una panoramica su Facebook di foto e di immagini di questi cortei enormi con le bandiere palestinesi, insomma se ne vedono veramente da tutte le parti del mondo, e questa è la grande forza del popolo palestinese, che non può che contare ovviamente, oltre che sulle proprie forze, anche sulle forze dei popoli che appunto in maniera internazionalista lo sostengono, perché invece sappiamo bene che cosa riserva per loro invece i governi dei vari paesi imperialisti e delle potenze regionali. Come si diceva già inizialmente, la posizione dell'Arabia Saudita risulta molto, molto ambigua, addirittura insomma chiamarla ambigua direi insomma, che è proprio un eufemismo, perché dichiarazioni del principe erede al trono sono state molto chiare sul fatto che appunto proponeva Abu Dis come capitale palestinese al posto di Gerusalemme. Questa notizia è già circolata immediatamente proprio il 7 di dicembre, è stata riportata anche dal New York Times, appunto ha riferito che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salam presentò proprio la proposta durante la visita già precedentemente al presidente palestinese Abbas, e appunto ancora il mese scorso, e quindi è una notizia che non risulta certo strana, insomma, anche perché la notizia è che il principe aveva dato 2 mesi di tempo ad Abbas appunto per decidere se cosa fare rispetto all'offerta. E questa tra l'altro sarebbe Abu Dis, è una città palestinese vicino a Gerusalemme Est, occupata secondo gli accordi di Oslo, sarebbe classificata addirittura come area B, cioè ad amministrazione sia israeliana che dell'autorità palestinese, quindi proprio cioè è una presa per il culo, sì. Perché quando ci vuole. E di fronte a questo, insomma, se queste erano le notizie del 7, la situazione poi non è di certo insomma migliorata, perché i paesi arabi insomma hanno posticipato una decisione successiva a sabato prossimo, quando si troveranno, E la, appunto, dice questa notizia della Reuters, dice elabora nei paesi arabi elaborare una posizione unica su Gerusalemme. Questo sarebbe un po' l'obiettivo. I paesi arabi il prossimo sabato, cioè quindi parliamo fra una settimana, cioè mentre la situazione sta esplodendo adesso, cioè questo è indicativo sulla determinazione su che cosa insomma vogliono andare, a cosa si andranno a dire sabato, cioè nulla. I paesi arabi il prossimo sabato alla riunione d'emergenza della Lega degli Stati Arabi hanno intenzione di elaborare una posizione comune sulla questione di Gerusalemme, dopo che gli USA hanno riconosciuto la città come capitale di Israele. Lo riferisce un comunicato, con un comunicato appunto all'organizzazione panaraba. Consultazioni dei leader avvengono con l'obiettivo di elaborare una posizione unica sabato alla riunione dei ministri degli esteri della Lega Araba, si legge appunto nel messaggio. Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Abul Gheita, ha definito la questione una macchinazione sullo status di Gerusalemme, che ha un importante significato religioso per tutti i residenti dei paesi arabi, cristiani e musulmani. Secondo lui, la decisione USA di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele danneggia le relazioni arabo-americane. Ha anche affermato che la decisione del presidente Donald Trump rende inutili le trattative per trovare una risoluzione pacifica tra palestinesi e israeliani, e ha ricordato che il percorso per il futuro di questa città è oggetto di negoziati per la riorganizzazione del suo status definitivo. Il presidente Donald Trump mercoledì ha annunciato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e ha firmato un documento per il trasferimento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, quindi è ufficiale. La decisione americana del leader ha avuto una risposta positiva da parte di Israele, stranamente, e negativa da parte di molti stati del mondo, come si diceva appunto prima, non solo del Medio Oriente ma anche in altri. E infatti in questo senso, articolo poi successivo, che Gerusalemme allarga l'Atlantico. I 5 paesi europei dell'ONU firmano una dichiarazione contro la decisione di Trump, e questo insomma capitanato dalla Francia. Ma prima di andare a vedere questo articolo, ce n'è un altro altrettanto interessante che è riportato dalla TV israeliana, che appunto dice: Arabia Saudita ed Egitto riconoscono e sostengono il passaggio appunto della capitale di Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Quindi insomma magari se andiamo a vedere insomma questa posizione molto ambigua dell'Egitto.
TV israeliana: Arabia Saudita ed Egitto hanno autorizzato Trump su Gerusalemme. Il giornale israeliano News 10 ha affermato che l'Arabia Saudita e l'Egitto hanno dato al presidente degli Stati Uniti, Trump, il via libera per riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e spostare l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv alla città occupata. Il canale ha detto che le reazioni e le condanne dei partiti arabi non sono autentiche e sono ingannevoli. Zvi Yekzeli, giornalista israeliano e capo del desk arabo del canale di notizie, ha sottolineato che l'annuncio non potrebbe essere stato fatto senza il coordinamento tra Trump e i suoi alleati regionali. «Non sono sicuro delle reazioni dei paesi arabi a questa decisione», ha affermato Yekzeli, aggiungendo che le risposte emesse finora non sono serie. Mercoledì scorso il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sua decisione di riconoscere formalmente Gerusalemme come capitale di Israele, aggiungendo che l'ambasciata statunitense sarebbe stata trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme. Leader mondiali dell'Europa, Medio Oriente e all'Australia hanno criticato la decisione come unilaterale e al di fuori della visione di una pace negoziata tra israeliani e palestinesi, avvertendo circa l'aumento delle tensioni e persino violenze in tutto il Medio Oriente.
E quindi, insomma, questo ci fa capire, come è ovvio che sia, che insomma la decisione di Trump non è quella di un pazzo, come appunto alcuni vogliono caricaturarlo, ma rientra in un chiaro quadro in cui l'intenzione è quella di ridisegnare il Medio Oriente conseguenzialmente alla perdita da parte degli Stati Uniti della battaglia in Siria, perché di fatto con la con gli ultimi, insomma, anche sconfitte dell'ISIS in territorio siriano, e l'apertura, insomma, da parte di Putin insieme a Iran e Turchia di appunto dei negoziati sulla situazione in Siria, l'egemonia statunitense in Medio Oriente praticamente è stata polverizzata e la presenza russa è diventata egemone sostanzialmente. E questo salto da parte di Trump, cavalcandosi appunto un alleato storico come i sionisti, ci fa capire che, insomma, non è chiaramente una partita che hanno gli Stati Uniti, gli imperialisti statunitensi hanno intenzione di chiudere, ma anzi cercano di stringersi e stringere i rapporti consolidati come quello con Arabia Saudita e appunto Israele ed Egitto, in questo caso, insomma, tre potenze regionali che, nel senso, hanno sempre dato prova di, pur le varie contraddizioni che comunque la loro intenzione di ampliamento regionale della propria egemonia hanno anche dimostrato, però hanno sempre mantenuto un filo diretto con Washington, da cui non sono mai tornate, insomma, non hanno mai reciso, anzi. Erano anzi magari piuttosto scontrose con Obama, perché non lo trovavano abbastanza determinato nel portare avanti l'attacco contro appunto gli iraniani e l'asse, insomma, sciita che minaccia ed è in competizione, insomma, con quello appunto rappresentato invece dall'Arabia Saudita. Andiamo a vedere invece la situazione rispetto al fronte europeo, nel senso che questa decisione ha anche aperto o mostrato una faglia nei rapporti tra i paesi europei e gli Stati Uniti, nel senso che non certo per amore dei palestinesi, ma i paesi europei hanno proprio anche frutto della, appunto, perdita di egemonia che gli Stati Uniti hanno dimostrato sul terreno siriano, anche appunto i paesi europei, insomma, in questa situazione stanno dimostrando di voler seguire delle proprie direttive in politica estera e quindi non appiattirsi, come spesso hanno fatto precedentemente, sulle strategie imperialisti statunitensi, ma insomma portare una propria posizione. Questo aspetto, insomma, l'abbiamo visto anche recentemente, insomma, ne avevamo parlato forse qualche puntata fa, rispetto all'intenzione europea di dotarsi anche di un esercito europeo, no? Che potenzialmente dovrebbe essere, o almeno sembrerebbe essere, autonomo o con qualche autonomia rispetto al piano NATO. Tutto da vedere se mai riuscirà a costituirsi. Io ho grossi dubbi visto la litigiosità degli imperialisti europei.
Del resto chi se ne frega, dal nostro punto di vista, anzi.
Anche perché andremo a pagare sia la NATO che quest'altro esercito, tanto perché che schei vengono sempre dalla stessa taschetta, cioè sempre più ridotta la nostra. E quindi è anche interessante vedere come questa cosa sia stata poi cavalcata proprio dalla Francia, nel senso, un altro paese che rispetto agli obiettivi imperialisti si è mosso non poco negli ultimi anni, e anche proprio in Medio Oriente, perché, insomma, ricordiamo che rispetto alla Siria proprio non si sono certo tirati in disparte con i loro caccia, anzi, poi soprattutto dopo le stragi che ci sono state, hanno rombato fortemente i piloti francesi. E direi che, appunto, andiamo a leggere per concludere un po' gli aggiornamenti e poi invece magari aprirci ai comunicati molto interessanti che si sono susseguiti in questi ultimi giorni. Andiamo a leggere un articolo di oggi, esatto, rispetto a rapporti tra Unione Europea e Netanyahu e Israele, perché fatalità era proprio ospite da queste parti in questi giorni.
Beh, strano, non viene mai del resto.
Esatto.
UE ferma davanti a Netanyahu, Mogherini portavoce di un fronte compatto contrario a Gerusalemme capitale. Il premier israeliano, mi aspetto che l'Europa faccia come Trump. Beh, se lo aspettano un po' tutti di solito, diciamo.
Di solito, ma sul sicuro nel senso. Già.
E invece l'incontro, spiegano... il governo israeliano e i rappresentanti dell'Unione Europea restano lontani sulla questione Gerusalemme, con il premier Benjamin Netanyahu che esorta le cancellerie europee a seguire il percorso tracciato da Donald Trump e l'UE che ribadisce il proprio sostegno alla soluzione dei due stati con Gerusalemme capitale di entrambi. Dopo il faccia a faccia di ieri Netanyahu-Macron, terminato con un netto disaccordo, oggi lo stesso copione è andato in scena nella capitale d'Europa. In quasi due ore di incontro da entrambe le parti, nessun tentennamento. L'incontro, spiegano fonti a Huffington Post a Bruxelles, si è svolto in un clima franco ed esplicito. Netanyahu ha detto la sua, i rappresentanti ministri UE hanno detto la loro, esplicitando l'esistenza di una divergenza netta. Tutti i 28 ministri hanno espresso la stessa linea, sottolineando alle fonti un fatto non scontato in un'Europa raramente tutta d'accordo. Il premier Netanyahu stamani ha detto di aspettarsi che altri paesi spostino le loro ambasciate. Può tenere le sue aspettative per altri, perché da paesi UE questo non avverrà, ha dichiarato con fermezza l'alto rappresentante UE Federica Mogherini.
La Mogherini mi si è lanciata.
Finalmente, proprio, non aspettavo
Serena
altro.
Perché era tutti d'accordo, Macron in primis.
Subito, sì, diciamo che la Mogherini aspetta che qualcun altro parla e poi gli fa da eco di solito, comunque non è molto andata molto diversamente in realtà. Subito dopo l'incontro con il premier israeliano, Mogherini ha parlato di un impegno rafforzato per il processo di pace.
E questo dovrebbe far tremare i palestinesi. Perché...
Una parola rafforzato. Già.
In senso, Oslo insegna, vero?
Spiegando tuttavia che l'UE non intende moltiplicare le iniziative di pace, che sono già tantissime, sì, non sia mai che...
E che hanno fatto sì che ci siano insomma una quantità di profughi palestinesi in giro per il mondo che non hanno diritto di ritorno nella propria terra.
Comunque, quello che ora vogliono è contribuire a trovare soluzioni per evitare il vuoto che potrebbe rafforzare posizioni radicali ed estreme. Se da un lato, dunque, l'UE esprime contrarietà per la mossa unilaterale di Washington, dall'altro ammette la difficoltà di risolvere il rebus medio orientale senza il contributo degli USA e viceversa. La ministra
per carità, nel senso che non è che si intendeva proprio essere contro,
No, assolutamente, è che si sa che poi è brutto se sotto Natale gli arabi si incazzano e spargono sangue, perché è quella forse la preoccupazione principale in questo momento. Non ci sono iniziative per riavviare il processo di pace in Medio Oriente che possono avvenire senza l'impegno degli USA. Ma allo stesso tempo avverte gli USA non si facciano illusioni, la loro iniziativa da sola non avrebbe successo perché servono un quadro regionale e internazionale che ne accompagnino l'avvio, che in questo momento sembrano molto lontani, ma vedremo. Pur nella distanza delle rispettive posizioni, l'incontro rappresenta comunque un inizio, fanno notare fonti diplomatiche UE, visto che si è trattato della prima volta in 22 anni di un premier israeliano a Bruxelles. Netanyahu si è soffermato.
Però nei vari paesi.
Sì, nel resto d'Europa.
L'Europa
tutti giorni.
Qua in Italia praticamente, cioè se ogni 3 secondi.
Può essere che ci sia anche una gelosia, magari per questo atto di fidelizzazione così forte, che è un po' esclusivo solo con gli Stati Uniti. Può essere che magari l'Europa si senta tagliata fuori da quelli che sono potenziali affari in Medio Oriente, che hanno come cuore proprio lo Stato di Israele. Chi lo sa. Pur nella distanza delle rispettive posizioni, l'incontro rappresenta comunque un inizio, fanno notare fonti diplomatiche UE, visto che si è trattato, l'ho già letta questa, scusate, Netanyahu, dicevamo, si è soffermato sul lato economico e di intelligence della cooperazione UE-Israele, mettendo in evidenza gli aspetti positivi.
Sì, quelli là, guarda, sull'intelligence ci sono gli accordi e accordi bilaterali con tutti gli stati, insomma. Questo parla ovviamente dell'UE, però anche poi con i singoli stati.
Ma la distanza su Gerusalemme capitale è talmente grande da non poter essere minimizzata. Alcuni ministri hanno incalzato il premier chiedendo se davvero pensi che la decisione degli USA di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele contribuisca a rilanciare il negoziato per la pace in Medio Oriente e domandando come creda sia possibile dare una possibilità di pace se Israele continua con la politica degli insediamenti. E tra i più espliciti, il ministero degli esteri belga Didier Reynders, che già stamattina si era augurato una discussione franca con Netanyahu non solo sulla questione di Gerusalemme, ma anche sulle colonie israeliane e sulla distruzione di infrastrutture umanitarie finanziate dall'UE. La colazione informale a cui hanno partecipato solo i ministri, secondo quanto si apprende, si è prolungata più del previsto e l'incontro tra Netanyahu e il presidente della Commissione europea Juncker, che avrebbe dovuto tenersi subito dopo, è saltata a causa della neve, spiegano dalla Commissione europea. Durante la sua visita a Bruxelles, in programma da tempo, Netanyahu ha ribadito la sua soddisfazione per la scelta di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, sostenendo che questa mossa renda possibile la pace, nel senso che una volta che avranno ammazzato qualunque palestinese sulla faccia della terra e quantomeno in quei territori, regnerà la pace, che poi non ci credo lo stesso, ma comunque Gerusalemme è la capitale di Israele, nessuno lo può negare, veramente sì, tipo tutti quanti. Ciò non esclude la pace, ciò rende la pace possibile, perché riconoscere la realtà è alla base della pace, cioè la realtà è che siete delle merde, ma non vedo come questa possa essere una base di pace. Comunque, secondo il premier israeliano, Trump ha semplicemente messo sul tavolo i fatti per quello che sono. Netanyahu inoltre ha affermato di aspettarsi che i paesi europei seguano la scelta degli Stati Uniti, spostando le proprie ambasciate a Gerusalemme e riconoscendo la città come capitale di Israele. Toni duri da parte di Mogherini: condanno nel modo più forte possibile tutti gli attacchi agli ebrei in qualsiasi parte del mondo, perché in questo momento sono proprio gli ebrei sotto attacco.
Cioè, veramente. Ma perché sai, la Mogherini poi non è quella proprio
la conosciamo
spaccare
per
con
carità.
Netanyahu, cioè.
Comunque, dicevamo, tutti gli attacchi agli ebrei in qualsiasi parte del mondo, incluso in Europa e in Israele, verso i cittadini israeliani. Un aumento della violenza incendierebbe la regione, sarebbe un regalo agli estremisti e a quanti sono contrari a pace, sicurezza e vivere assieme. Quindi è fondamentale comprendere come per nessuno, in realtà anche nell'Unione Europea, sia importante il fatto che viene riconosciuta la legittimità come capitale di uno Stato che ne ha schiacciato e continua a schiacciarne un altro. Non gliene può fregare di meno di questo, ma non sia mai che ciò possa scatenare dei rigurgiti estremisti che possono dare fastidio poi ai sionisti.
Sì, tra l'altro faccio presente che la capitale, cioè non a Gerusalemme, è decisa da delle risoluzioni ONU, cioè nel senso non è che è una cosa così, cioè ci sono degli atti ufficiali, che per carità noi diciamo sempre che le risoluzioni ONU sono carta straccia, però voglio dire
evidentemente non
è il loro
per
piano
noi.
No, nel senso che è il loro piano della, cioè sono robe a cui credono loro, no?
Ma evidentemente non ci credono neanche loro, visto che è da 22 anni che il congresso ha approvato tutt'altro in territorio palestinese, quindi vabbè, persino loro non sanno quello che vogliono veramente.
Come si suol dire, fatta la legge, fatta la gabola per superarla.
Già. Comunque non si placa intanto la tensione in Medio Oriente, secondo quanto riporta la TV satellitare libanese Al Manar. Stamane nel campo profughi di Urub, a nord di Hebron, Cisgiordania, sono scoppiati scontri tra palestinesi e soldati dell'occupazione israeliana. Scontri anche a Gerusalemme, naturalmente. Al Jazeera riferisce di un'incursione di coloni israeliani sulla spianata delle moschee, tanto per cambiare.
Ovviamente. E quindi sì, questo anche inserisce questa scelta di Trump all'interno di un piano che non è a caso, insomma, è nell'ultimo periodo stato molto lanciato da parte dei sionisti, sia con le ultime appunto invasioni del, spianate le moschee da parte dei coloni, che nell'ultimo anno sono state costanti, continui, sempre più violenti, dal fatto che per esempio appunto anche la questione di scegliere, insomma, di pagare il Giro d'Italia perché partisse da Gerusalemme, insomma la volontà all'Expo di mettere Gerusalemme come capitale all'interno della cartina, in modo che fosse su un palcoscenico internazionale vista questa cosa. Insomma, c'è una spinta, la colonizzazione continua e il fatto, da un lato, di Gerusalemme Est e dall'altro l'esproprio continuo delle case dei palestinesi. Questo è il clima in cui insomma hanno cucito questa pressione gli israeliani, anche con particolare forza negli ultimi anni, perché c'è una campagna in corso insomma su questo aspetto qua, e questo affondo di Trump insomma è un passaggio storico. Direi che andiamo, ormai siamo purtroppo quasi in chiusura perché mancano pochi minuti, ma andiamo a leggere invece alcuni comunicati che riteniamo molto molto importanti. Il primo tra tutti ovviamente quello dell'FPLP, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che tra l'altro proprio in questi giorni festeggia il suo 50° anniversario. E leggiamo appunto: l'FPLP, la nostra lotta, non Trump, deciderà il destino di Gerusalemme. Giriamo un comunicato, questo qui è il punto del Fronte Popolare della Liberazione Palestina, ha descritto la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come una dichiarazione di guerra contro il popolo palestinese e i suoi diritti, che rende chiara la posizione degli Stati Uniti come un'entità ostile nei confronti del popolo palestinese e partner dello stesso sionista, dello Stato sionista, nei suoi crimini contro il popolo palestinese e la terra, e deve essere affrontato su questa base. Il fronte ha considerato anche che Trump ha lanciato un proiettile di misericordia sulla cosiddetta soluzione dei due stati, il progetto di insediamento e la delusione del processo di pace. Ha invitato la leadership palestinese ad apprendere le lezioni necessarie dall'esperienza devastante del ricorso ai negoziati al dominio degli Stati Uniti, e ha annunciato il ritiro immediato dall'accordo di Oslo e tutti gli obblighi successivi. L'FPLP ha invitato le masse palestinesi e le loro organizzazioni a unire le loro forze e rispondere collettivamente e praticamente a questa decisione attraverso l'azione e l'escalation dello slancio del movimento popolare. La battaglia per Gerusalemme è una per tutta la Palestina. Gerusalemme è Haifa, Safed, Jaffa, Gaza, Ramallah e ogni villaggio e città in Palestina. Inoltre il fronte sottolinea la necessità di affrontare il triangolo delle cospirazioni contro Gerusalemme e Palestina e i diritti del popolo palestinese e arabo, quello dell'imperialismo, del sionismo e dei regimi reazionari arabi, e di riaprire la porta a opzioni appropriate per resistere a questi schemi. Le masse arabe respingono chiaramente questa decisione, che chiarisce ulteriormente la natura dell'imperialismo statunitense come principale sponsor del terrore sionista nella regione, e cerca costantemente di accendere la regione al fine di mantenere la sua egemonia. Gerusalemme rimarrà sempre la capitale del popolo palestinese, dello Stato di Palestina, e l'alleanza imperialista sionista non riuscirà nei suoi tentativi di cancellare l'identità araba della città e il suo status nel mondo arabo. Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, 6 dicembre 2017. Quindi, insomma, queste sono le parole chiare e molto, insomma, significative dette dal fronte. Altro comunicato, altro, insomma, sì, Hamas ha lanciato ufficialmente la necessità della terza intifada, quindi, insomma, è un richiamo alla lotta senza tornare indietro da parte della comunità insomma palestinese. C'è la chiara volontà di resistere, quindi noi non potremo che continuare a sostenere questa posizione. Ricordo, quindi siamo purtroppo ormai in chiusura perché ci mancano pochissimi minuti prima di lasciarvi, Ricordiamo tutte le manifestazioni che ci sono state in questo weekend e che continueranno a esserci, in particolare anche a Piacenza, dove il SICOBAS è sceso e quindi i lavoratori sono scesi in solidarietà al popolo palestinese. Ricordiamolo a Milano, ricordiamo a Napoli, ricordiamo a Firenze, ricordiamo insomma a Roma, tantissimi si è scesi in piazza e continueremo a scendere in piazza per appunto rilanciare la solidarietà. Anche qui dal Veneto ci sarà una mobilitazione sabato prossimo, il 16 a Vicenza, a Venezia, e ancora luogo e orario è da confermare, comunque rimanete assolutamente connessi con Radiazione che vi faremo sapere, altrimenti anche sulla Facebook insomma della radio di Maria Zonta, di Infospazio Serena Town, sicuramente troverete ulteriori informazioni e vi aspetteremo numerosi con sventolando la bandiera della Palestina e ricordando ancora una volta viva la resistenza palestinese, viva la resistenza dei popoli contro gli imperialisti anche di casa nostra, perché sappiamo bene qual è il sostegno che il governo italiano dà agli israeliani, e lo dimostra anche il Giro d'Italia di cui insomma parleremo, avremo già parlato e parleremo, insomma, quindi una lotta è una e noi siamo a sostenerla, quindi ci sentiremo ovviamente la settimana prossima. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, buona settimana di lotta e viva il popolo palestinese e la sua resistenza.
Intifada fino alla vittoria.
تسمع شتلف حط البوت